www.redijo.it e la storia continua. L'adulterio. Storie di ordinaria trasgressione. Piaceri clandestini. Lasciate da parte le ragioni per lo più dell'ordine economico che impongono regole così diverse per il matrimonio dell'uomo e della donna, regole che vengono applicate, sia detto, en passant, con maggiore severità in città che in campagna e tra i ceti più alti piuttosto che tra quelli meno abbienti. Vale la pena di prendere in considerazione alcune delle loro conseguenze sul comportamento sessuale della popolazione. La più vistosa risiede nella presenza in città di una massa di giovani maschi costretti ad attendere più di 15 anni dopo la pubertà prima di trovare nel matrimonio uno sbocco legittimo alle loro pulsazioni sessuali. È evidente che non tutti aspettano tale momento mortificando i loro sensi e rispettando la castità prescritta dalla Chiesa. La prostituzione, l'amicizia e la sodomia tra uomini, la violenza sulle donne e in particolare su quelle di umile condizione, talvolta è una relazione con una donna sposata, una vedova o una fanciulla, emergono così tra le pratiche nelle quali tende a esprimere l'esuberanza sessuale dei giovani. Fra tutte, la prostituzione è sicuramente quella meglio tollerata da parte delle autorità, sia civili che religiose. Tutto sommato, le prostitute rendono un servizio alla collettività, in quanto contribuiscono ad allentare, senza rimettere in causa, l'ordine sociale, quelle tensioni nate dalle frustrazioni sessuali dei giovani maschi. Rappresenta, tra l'altro, e non è certo l'ultimo dei suoi vantaggi, un rimedio contro la sodomia, vizio abominevole per la Chiesa, e pericoloso fattore di disordine sociale per le autorità civili, costrette a creare speciali magistrature per reprimere un comportamento che pare essere stato molto diffuso nella Toscana nel 400. Ma che fossero autorizzate e regolamentate o al contrario duramente represse, prostituzione e sodomia hanno comunque lasciato per questo motivo tracce piuttosto visibili nelle fonti dell'epoca. Non è così per i rapporti extraconiugali. È chiaro, l'adulterio era un reato severamente punito dalle leggi. Nelle città italiane, alla fine del Medioevo, la pena andava da una multa salata, accompagnata o meno, dall'incarcerazione, al taglio del naso o della mano, senza escludere la pena di morte nei casi più gravi. In realtà, ci volevano delle circostanze ben particolari perché un affare di questo tipo finisse nelle mani del giudice. Un marito irascibile o violento, l'abbandono del domicilio coniugale, l'eccessiva pubblicità del disonore subito. In breve, una situazione che costringesse la vittima o la sua famiglia a denunciare l'accaduto. Non sono quindi i registri dei tribunali criminali che ci possono dare un'immagine corretta dell'adulterio più corrente, di quello che si consuma senza suscitare scandalo, che si protrae per anni e anni tra amanti attenti a salvaguardare un rapporto pienamente soddisfacente per loro, o che si limita al contrario a una breve e piacevole congiunzione carnale. Una voce a favore. E qui giova ancora rifarsi al Boccaccio. Al di là, infatti, del genio creatore che gli consente di inventare le situazioni più in armonia con il carattere dei personaggi, nelle sue novelle il Boccaccio prende anche in prestito dalla società del suo tempo una serie di dati obiettivi che conferiscono ai suoi scritti una profonda aderenza con il reale. E questo vale prima di tutto per la messa in scena dell'adulterio femminile, che nasce sempre dall'insoddisfazione del rapporto con il coniuge e si compie nella cornice del modello matrimoniale di cui si è detto. Un'unione conclusa esclusivamente sulla base degli interessi economici e sociali delle due famiglie. Una donna giovane e frustrata, un marito, nel migliore dei casi, distratto o assente, un amante celibe e ardente. Boccaccio, però, non si accontenta di osservare e mettere in scena. Prende anche posizione e quasi sempre lo fa a favore della donna, perlomeno fino a quando i suoi desideri non superano i limiti di una sana e legittima sessualità. In nome non già di una concezione astratta dei diritti femminili, ma più semplicemente di una morale che tiene conto delle esigenze della natura umana e rivendica il diritto al piacere dei sensi. A giudicare da quello che sappiamo della condizione matrimoniale delle donne, non aveva tutti i torti. Tra le braccia nudo. Un amore adulterino, cosa normalissima anche all'epoca, ha ispirato una delle più struggenti liriche cortesi. Fin qui niente di insolito, ma forse qualcuno rimarrà sorpreso nell'apprendere che autore di questi versi, pieni di nostalgia, di rimpianto e di desiderio, è una donna. La Confessa di Dia, la più celebre voce femminile della poesia trovadorica. Io sono stata, ahimè, in gran pensiero per un cavaliere che mi ha conquistato. Io spero si sappia per l'eternità quanto l'ho amato. Ora mi accorgo di essere tradita poiché non gli ho concesso il mio amore e ciò mi ha provocato un gran dolore, sia nel mio letto che quando son vestita. Io vorrei il mio cavaliere, tenerlo a sera tra le mie braccia nudo e che egli si sentisse soddisfatto se solo gli servissi da cuscino. Poiché mi sento ardere per lui di florio per bianco fiore, io gli offro il mio cuore e il mio amore, il mio senno, i miei occhi, la mia vita. Caro amico, cortese e affascinante, quando vi avrò del tutto in mio potere, per giacere una sera al vostro fianco e riempirvi di baci appassionati. Sappiate che io muoio dalla voglia di coccolarvi al posto del mio sposo, purché mi promettiate seriamente di assecondare il desir amoroso. www.redigio.it e la storia continua.